22 minuti Radio Popolare, Popolare Network, sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Trump ha telefonato a Putin, Putin lo ha invitato a Mosca, e la svolta nella guerra in Ucraina. Poi Trump ha chiamato anche Zelensky, il presidente ucraino. È chiaro che Trump vuole chiudere in fretta la guerra, anche se il rischio concreto è che l'Ucraina venga sacrificata con una spartizione USA-Russia delle aree di influenza, quantomeno in Europa, se non oltre, coerentemente con questa visione che abbiamo imparato a conoscere neoimperiale di Trump. E in tutto questo l'Europa è completamente scavalcata, nonostante Bruxelles protesti. Però pensiamo all'Europa, potremmo anche dire un po' che chi è causa del subal pianga se stesso. Dai, siamo sinceri, date le ritrosie e le divisioni del vecchio continente. Ammesso naturalmente che poi questa iniziativa di oggi di Trump porti a degli sviluppi reali. Buonasera Giovanni Savino, ricercatore alla Federico II di Napoli.
Buonasera.
Quali sono le reazioni russe a questa mossa di Trump di oggi?
Secondo me è molto significativa la reazione che è stata descritta da Ksenia Sobchak, che è una soubrette, poi diventata giornalista, comunque molto legata a Putin, visto che il padre Anatoly Sobchak è stato anche il padrino politico di Vladimir Putin, che avete mai sentito parlare di un presidente americano così da Putin? Perché comunque il comunicato ufficiale del Cremlino è abbastanza entusiasta, al di là i toni padulati che c'erano stati fino a qualche giorno fa sembrano dismessi con tutta questa apertura nei confronti di Trump, addirittura invitato per una visita a Mosca. Quindi, come dire, in Russia c'è attesa, perché si pensa che questa mossa possa essere una mossa molto importante, che è corroborata anche dal fatto che ieri c'è stato uno scambio di prigionieri fra Stati Uniti e Russia, e sembrerebbe, da quello che emerge, che vi sia stato anche un rilascio di un giornalista di Radio Svoboda in Bielorussia. Quanto questo potrà portare però a una pace non si sa. Di sicuro il fatto che sia stato anche contattato Zelensky e che subito dopo il ministro delle finanze degli Stati Uniti abbia dichiarato di aver proposto un piano di investimento a Zelensky, anche questo viene riportato dalla stampa e dalle fonti russe come un segnale di una possibile mossa verso un accordo.
Ma dalle fonti naturalmente che vede lei, professor Savino, c'è la possibilità davvero che il Cremlino rinunci a qualche cosa rispetto alle conquiste territoriali già effettuate, ad esempio?
Difficile dirlo, perché comunque in quello che emerge da quanto detto dal Cremlino nei comunicati ufficiali e da quanto poi viene detto anche dalle varie fonti, non vi è alcun accenno a quelle che sono state le condizioni storicamente, a questo punto potremmo dire, mosse dal Cremlino riguardo ai territori e così via. Bisognerà vedere come sarà, come ci si muoverà su questo, e secondo me sarà molto interessante vedere quali saranno le reazioni domani. Perché domani, quando la polvere si sarà posata, per utilizzare un gergo un po' sportivo, ci sarà la possibilità di vedere che cosa, quali saranno i passi della politica estera russa in questo senso.
A chi dovremo stare attenti?
Ma io credo che è molto interessante vedere quel che dichiara il personale del Ministero degli Esteri, perché di fronte a quelle che sono state le aperture del Cremlino negli scorsi giorni, anche rispetto a quelle che sono state le dichiarazioni di Peskov, il portavoce di Putin, vi sono state contraltare il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov e anche Lavrov, che più volte hanno ribadito quali sono le condizioni di Mosca, sicuramente però salutando con piacere le aperture che ci sono state da parte di Trump. Io credo che domani mattina noi vedremo una serie di dichiarazioni da parte di Peskov, da parte anche del Ministero degli Esteri russo, che potranno essere interpretate in un modo o nell'altro. E di sicuro vedremo anche alcuni commentatori che si esprimeranno a tal proposito.
Grazie Giovanni Savino.
Grazie.
We'll be right back. Esce adesso una agenzia che riporta Francia, Spagna e Germania dicono nessun accordo è possibile sull'Ucraina senza l'Unione Europea e senza Kiev. Buonasera al professor Alessandro Vitale.
Buonasera.
Docente di relazioni internazionali all'Università Statale di Milano. Mi commenta questa presa di posizione franco-tedesca spagnola?
I paesi europei e l'Unione Europea si sentono emarginati da queste queste novità che l'accordo potenziale diretto fra Mosca e Washington promette di inaugurare. È chiaro che il gioco che stanno facendo è quello di arrivare a un accordo senza Kiev e senza l'Unione Europea, quindi bypassando l'Europa è quello che interessa a Putin, e in parte è anche quello a cui mira l'amministrazione Trump, perché l'Europa è vista come una sorta di intralcio inconcludente e soprattutto la possibilità di passare al di sopra di mediatori dell'Unione Europea assicura un canale diretto che, secondo l'impostazione della nuova amministrazione, assicurerebbe una efficacia della decisione, a differenza di quanto è accaduto fino ad oggi.
Quindi possiamo dire che l'Europa è tagliata fuori oppure ha dei margini? Ad esempio, mi viene da pensare, se cambiasse atteggiamento rispetto all'opzione di mandare le truppe sul terreno in Ucraina a stabilizzare la pace, perché sappiamo che non è che i paesi europei siano entusiasti di fare questo.
No, certamente. Tuttavia l'Unione Europea non riesce a far sentire la propria voce ed è una condizione nella quale, come ha detto anche la rappresentante dell'Unione Europea, c'è una mancanza di fiducia totale nei confronti di Mosca. Si è parlato anche di un'eventuale missione di peacekeeping non NATO e senza la copertura dell'articolo 5, quindi dovrebbe essere l'Europa a occuparsene. Il problema è che la mediazione dell'Unione Europea sarebbe importante, non tanto l'idea di mandare sul terreno delle truppe che non dipenderebbero dalla NATO. Fra l'altro è anche abbastanza umoristico, tragicomico, il fatto che sia stato riconosciuto che la NATO non può svolgere un ruolo determinante nella soluzione del conflitto perché è troppo rischiosa. Ovviamente si cerca di evitare la copertura dell'articolo 5 che implicherebbe l'intervento di tutti i membri. Però è umoristico perché a fronte di questo c'è una continua richiesta di finanziamento da parte di Mark Rutte, no? e la spesa oltre il 3% da parte dei paesi membri di un'alleanza che in sostanza è stata rivitalizzata proprio da Putin.
E che però non è che è abbastanza invisa anche a Trump nella configurazione attuale.
Sì, certamente. Trump sta cercando in tutti i modi di sganciarsi dai finanziamenti della NATO e sta cercando di evitare qualsiasi coinvolgimento NATO. Il problema è che l'alternativa, probabilmente quella di una missione di peacekeeping, è soltanto un pourparler, non può essere considerato qualcosa di reale, proprio perché non ci sono le forze. E quindi io credo che il fine a cui puntano sia Putin che Trump sia quello di bypassare l'Europa, di bypassare anche Kiev se possibile. E Putin ha avuto, come ha detto anche Kaya Kallas, la rappresentante dell'UE, effettivamente un assist da Mosca, perché quando è stato affermato che l'Ucraina in futuro potrebbe essere parte della Russia, Putin ha preso subito la palla al balzo. Oltretutto vede in Trump anche uno scudo per evitare il Tribunale Penale Internazionale, perché Trump gli ha conferito di fatto uno status che è in contrasto con la condizione di Putin di ricercato dal Tribunale.
lei sta tracciando un quadro, professor Vitale, dove Kiev appare un po' la vittima sacrificale.
Sicuramente Kiev, come dicono anche gli osservatori, è coinvolto solo formalmente e viene percepita questa condizione. Mosca pretende di parlare dell'Ucraina, hanno detto a Kiev, senza l'Ucraina. E solo che decidere il destino dell'Ucraina e dell'Europa in generale senza la partecipazione di entrambe appare alquanto irrealistico e comunque anche ingiusto dal punto di vista dell'intero continente e della stessa Ucraina. Secondo Kiev, Putin sta cercando di manipolare Trump. E forse non è poi così realistico il fatto che, come ha detto sempre la Callas, Mosca stia tentando di seminare trappole e non voglia realmente la pace.
Grazie, professor Alessandro Vitale.
Grazie a voi.
Una buona serata. Il professor Vitale metteva in guardia nella sua analisi contro le trappole di Mosca, contro i rischi di un accordo con il Cremlino. Buonasera Gianluca Pastori.
Buonasera.
Ricercatore ISPI, professore alla Cattolica di Milano. In effetti per Trump un accordo con Putin deve essere siglato su basi estremamente solide per evitare le trappole. Quali sono queste basi?
Non sono sicuro che Trump si preoccupi eccessivamente della solidità delle basi. Io credo che dal suo punto di vista quello che conti sia portare a casa un accordo per poter vendere alla sua opinione pubblica il fatto di avere portato gli Stati Uniti fuori da quello che dal suo punto di vista è il pantano ucraino. Credo che in ultima analisi quello che Trump voglia fare sia concludere, diciamo così, un accordo fra grandi. Il grande presidente degli Stati Uniti che parla con il grande presidente della Federazione Russa da pari a pari, diciamo così, decidendo sopra la testa dell'Ucraina, dell'Europa, degli altri attori, quale debba essere l'assetto futuro della regione.
Questo assetto futuro della regione dovrà prendere una determinata forma. Allora, da un lato ci sono i territori occupati da Mosca, che Mosca considera annessi a tutti gli effetti alla Russia, dall'altra c'è quel lembo di Russia, il Kursk, in questo momento ancora militarmente nelle mani di Kiev. Insomma, lì si può giocare, si può immaginare che ci saranno degli scambi, un do ut des di territori?
Sì, si può immaginare un do ut des. Lo stesso governo ucraino ha in qualche modo riconosciuto il fatto che questo do ut des dovrà esserci. L'obiettivo è renderlo il meno doloroso possibile, quindi con perdite più limitate possibile, ma soprattutto io credo che quello a cui Kiev cercherà di puntare sarà una garanzia di sicurezza per il futuro, per evitare che appunto fra qualche anno, più o meno tanti, possa ripetersi uno scenario come quello che abbiamo visto. Il grosso interrogativo è quanto gli Stati Uniti saranno pronti a dare questo tipo di garanzia aperta. E con Donald Trump alla Casa Bianca la cosa mi sembra problematica.
È possibile che lo scarichi sull'Unione Europea tutto questo, sull'Europa, non sull'Unione Europea soltanto?
È possibile, ma qui si pone un altro tipo di problema. Se Trump vuole veramente arrivare a questo accordo passando sopra la testa dei soggetti minori, degli attori minori, come riuscire credibilmente a ingaggiare l'Europa per dare a Kiev la garanzia di sicurezza di cui ha bisogno, a meno che Trump non conti nella paura dell'Europa, nel fatto che l'Europa decida spontaneamente, diciamo così, di fornire una garanzia di sicurezza all'Ucraina per proteggere la propria sicurezza. E questa è una logica molto di egoismo nazionale, mettiamola così,
sì,
che a Trump sembra piacere molto.
Senta, quali sono le condizioni di Mosca realisticamente per un accordo? Ammesso che si possa dire realisticamente.
Beh, allora, se fossi Putin o se fossi uno dei suoi consiglieri, direi sicuramente la Crimea, direi uno statuto forte, se non la nessuno statuto forte di autonomia per i territori russofoni dell'Ucraina e in qualche modo una neutralizzazione dell'Ucraina, la garanzia che l'Ucraina mai entrerà nella NATO, ma neanche che mai si schiererà formalmente dalla parte, diciamo, dell'ex blocco occidentale, mettiamo così.
Questo vuol dire fare rientrare l'Ucraina nella propria sfera di influenza, vista la Mosca.
Da un certo punto di vista sì, credo che un altro grosso investimento che Mosca sta facendo in questo momento sia riguardo alle prossime elezioni ucraine, perché Zelensky non è eterno, l'Ucraina dovrà andare al voto e su questo voto si valuteranno molte cose, si proveranno molte cose.
Grazie professor Pastori per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Saluto adesso Anna Zafesova, la leggiamo sulla stampa. Buonasera Anna.
Buonasera.
Era immaginabile un'accelerazione di questo tipo?
Che la telefonata di Trump a Putin era nell'aria, se n'era già parlato, anzi probabilmente ce n'erano state altre meno ufficiali, quindi questo sì. Quale sarà poi l'accelerazione? Lo vedremo nei prossimi giorni, perché per il momento, a quanto sembra di capire, almeno dalle dichiarazioni ufficiali dei vari protagonisti, oltre a dire che sono tutti per la pace, credo che non ci sia assolutamente nulla di concreto. Il famoso piano di pace di Trump resta ancora tutto da scrivere, come era tutto da scrivere stamattina.
Insomma, stiamo correndo troppo in questo momento a immaginare una soluzione del conflitto.
Ma allora io trovo sicuramente una grande svolta che tutte le parti hanno detto proviamo a cercarla, questa soluzione del conflitto, e che addirittura Putin si sarebbe già arrivati a definire anche dei membri delle rispettive delegazioni, eccetera. Poi da qui a una soluzione del conflitto, cioè la situazione sul terreno, non è minimamente cambiata. Tra l'altro proprio in questo momento a Kiev c'è l'allarme aereo, ci sono nuovi missili russi che stanno arrivando, quindi anche come a livello di gesti di buona volontà mi pare che nessuno appunto per il momento abbia fatto nulla. Sicuramente la disponibilità a parlare è straordinariamente importante. Parlare di cosa e come, questo sarà tutto da vedere. Sicuramente è molto preoccupante, più che altro il metodo è preoccupante, che Donald Trump abbia chiamato Putin, si sia dilungato nel suo post su questa telefonata, diciamo, in complimenti a Putin, come se Putin non fosse stato un invasore, un ricercato internazionale, eccetera, e soprattutto è l'idea che Putin e Trump decideranno il destino di un altro paese, ma anche dell'Europa, già che ci siamo, i diretti interessati, gli ucraini, vengono informati dopo, e i diretti interessati, gli europei, per il momento non risulta siano stati nemmeno informati. Quindi sicuramente al di là di quello che sarà il contenuto reale del negoziato di un ipotetico accordo, il metodo appare estremamente preoccupante.
Ma noi possiamo davvero immaginare che il presidente degli Stati Uniti, Trump, che ha la guida della più grande potenza mondiale di gran lunga rispetto a tutte le altre e che soprattutto ha la postura, il carattere, l'ideologia che ha dimostrato di avere in questi anni e in queste prime settimane al potere di nuovo alla Casa Bianca, si ponga in un rapporto alla pari con Putin?
Io non credo proprio, anzi credo che questo sarà uno dei conflitti principali tra i due, come peraltro lo era già stato nel 2016. Sicuramente no, intanto sicuramente l'ho anche preferito, diciamo, gli ha mostrato dei gesti di rispetto, di simpatia, se vogliamo, che nel linguaggio di entrambi, nel codice di entrambi, sono molto importanti. Poi ovviamente, come sempre, appunto, insisto, la situazione rimane immutata, quindi cambiare atteggiamento verso la situazione sicuramente aiuta, ma il fatto resta, appunto, resta un paese invaso, restano i bombardamenti, resta Putin che ha violato qualunque regola del diritto internazionale. Lo so che Trump non è particolarmente sensibile al diritto internazionale, però resta anche un Putin che ha basato tutta la sua politica degli ultimi anni, anzi dell'ultimo decennio, su un anti-americanismo, un anti-occidentalismo molto, molto marcato e molto forte. Quindi ci sono sicuramente più domande che risposte su una interazione possibile tra Trump e Putin, però ancora prima di questo, tutto quello che mi preme sottolineare è che sono tutte soluzioni, e quelle proposte, ipotizzate meglio dire, da Trump e dai suoi collaboratori, che non sono fattibili senza il consenso degli europei e senza il consenso, tra l'altro, anche degli ucraini, che non sono vittime sacrificali, non sono, cioè questa è esattamente appunto l'idea di Putin, che l'Ucraina era una colonia che da colonia russa voleva diventare colonia occidentale e che quindi bisognava negoziare non con Kiev ma direttamente con Washington, cosa che all'epoca Joe Biden ovviamente non aveva accettato come impostazione. Però siccome il consigliere per la sicurezza di Trump, Walz, aveva detto soltanto due giorni fa che la sicurezza, le garanzie di sicurezza dell'Ucraina saranno affidate agli europei, e ripeto, mi pare un metodo molto, molto preoccupante che in una questione così importante gli europei a quanto pare non sono stati minimamente interpellati, nella fase iniziale.
Tu dici come non si può fare l'accordo senza il consenso dell'Unione Europea, dell'Europa e di Kiev, però da un lato Kiev dipende molto dagli aiuti militari statunitensi e dall'altro l'Europa, che potrebbe avere un ruolo anche militare, non solo politico, da questo punto di vista appare assolutamente riluttante.
Ma infatti il punto è questo, perché sicuramente l'Ucraina dipende molto dall'America. Volodymyr Zelensky l'ha appena sottolineato, che non basterebbero le garanzie europee a garantire la sopravvivenza dell'Ucraina, quindi su questo tutti se ne rendono conto, e infatti credo che Zelensky fino all'ultimo, diciamo, cercherà di essere molto conciliante con Trump e di venire incontro, come peraltro ha già fatto anche sull'accordo per le terre rare, per le quali è già volato a Kiev. Il primo rappresentante dell'amministrazione, la nuova amministrazione americana, a volare a Kiev è stato il segretario al tesoro e non il segretario della difesa o il segretario di Stato, come sarebbe stato logico, perché appunto per Trump avete business prima di tutto, e Zelensky accetta questa impostazione perché si rende conto della dipendenza ucraina. Però un conto è la dipendenza, un conto è vedersi ipoteticamente, diciamo, regalati a Putin. Questo è chiaramente qualcosa che gli ucraini non possono accettare, così come gli europei non possono accettare di venire usati come fornitori di truppe, per esempio, che credo sia un po' l'ipotesi che circola a Washington, senza stati appunto nemmeno interpellati, senza peraltro con tutta una serie di paesi europei dove non c'è nemmeno un consenso dell'opinione pubblica a questa, a questo tipo di iniziativa, e se l'accordo è stretto dagli Stati Uniti non si capisce perché, perché allora gli europei dovrebbero garantirlo. Insomma, è tutta una visione del problema al di là del, dei dettagli concreti, che oltre a essere molto, diciamo, molto inedita, è molto pericolosa.
Ora, se dovrà andare a fare una trattativa, qual è per la Russia la linea rossa da non superare da questo punto di vista?
Ma la linea rossa non dichiarata, dichiarata per la Russia è quella che l'Ucraina non esce dalla sua sfera di influenza, quindi non solo non entra nella NATO, cosa che appunto non è all'ordine del giorno, ma si disarma e cambia governo a favore di un governo filorusso, quindi rientra nell'orbita di influenza politica e ideologica della Russia. L'altro punto che sul quale Putin continua a insistere è che deve essere riconosciuta la sovranità russa sulle regioni ucraine occupate. Qui francamente la situazione appunto la dichiarazione di Putin è che quella è una condizione sine qua non. Francamente credo che su questo potrebbe esserci invece un ragionamento più soft, se non altro perché la Russia non può non rendersi conto che non esiste un precedente, almeno dopo il 1945, di un territorio in tutto il mondo che viene annesso e poi riconosciuto all'invasore. Cioè ci sono diversi territori occupati nel mondo che sono sotto il controllo di uno Stato che non è il loro e che infatti si chiamano territori occupati.
Certo.
È proprio per questo.
Invece, riguardo alla prima, diciamo, delle due opzioni che hai elencato, cioè sostanzialmente il rientro di Kiev sotto la sfera di influenza russa, davvero Mosca può ambire a questo?
Ma io credo che non ambisca a nulla di meno, nel senso che è questo l'obiettivo della guerra, è stato dichiarato più volte, Putin ha detto più volte che l'Ucraina sono terre storiche russe e che gli ucraini come popolo non esistono e che insomma già l'esistenza dell'Ucraina è un errore della storia. Ha parlato più volte del mitico golpe nazista organizzato dagli Stati Uniti e dall'Europa nel 2014, quindi insomma questo è proprio il caposaldo della sua propaganda e della sua, poi la propaganda ovviamente si cambia, lì basta dare ordine ai propri propagandisti televisivi e da domani cominceranno a dire un'altra cosa. Il problema è che quella è anche la base di tutta l'ideologia, di tutto quello che Putin, secondo Putin, giustifica il suo operato. Cioè se lui non ritenesse l'Ucraina un suo territorio non ci avrebbe fatto la guerra. Quindi su questo poi, insisto, esistono gli auspici, esiste la realtà. Per l'Ucraina l'auspicio è quello di mantenere la propria sovranità e conservare e restituire i propri territori occupati, poi c'è la realtà della difficoltà della guerra e dell'impossibilità militare per il momento almeno di riconquistare questi territori. Per la Russia esistono auspici imperiali di riconquistare le proprie ex colonie sovietiche, esiste la realtà di un isolamento internazionale, delle sanzioni che cominciano a dare sempre più fastidio, di un'economia russa che comincia a dare dei segni che non potrà sostenere ancora a lungo lo sforzo bellico che Putin gli sta imponendo. Quindi esistono gli auspici, esiste poi la realtà. La domanda è quanto questa realtà possa venire accettata, cioè quanto può prevalere una realpolitik e quanto invece potrebbe prevalere il desiderio di, soprattutto da parte della Russia, di continuare, anche perché per Putin comunque questa guerra gli ha risolto anche una serie di problemi di politica interna, ha ampliato a dismisura il suo potere, ha creato dei beneficiari economici, dei suoi oligarchi, alcuni danneggiati, devastati dalla guerra, altri al contrario beneficiati, quindi diciamo che ci sono anche, assumiamo che Putin veramente voglia, certo, la pace e si renda
ci
conto.
Sono delle ci sono delle ragioni per mantenere lo status quo. Anna, ti devo salutare, siamo in grandissimo, certo, ritardo. Grazie Anna Zafesova.
Grazie, buon lavoro.
Sono le 20 e 31 minuti, l'orizzonte delle 20 finisce qui. Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento è come sempre per domani attorno alle 20.